Perciò vedete come il testo stesso ci sta aiutando a dire: attento a come leggi il mio testo, eh? Il narratore ci sta aiutando, attento a come lo leggi, eh? Vedi che sto dicendo una cosa che va oltre l'esperienza di Caino e Abele. Sta andando su quello che noi compiamo, su quello che noi facciamo, su quanto noi ci sentiamo Caino del nostro fratello Abele o Abele del nostro fratello Caino. Oltretutto, adesso il testo, per chi è un po' distratto, ci aiuterà ancora una volta con questo stesso gioco a capire qual è il modo di leggere questo testo. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Ancora una volta, in questo rapporto quasi paradossale di attenzione, questo rapporto un po' complesso. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore, andò via dal Signore. Vedete, ancora una volta qua il narratore modifica. Lui gli aveva detto: tu mi scaccerai. Invece qua è lui a essere soggetto dell'allontanamento, è lui che si allontana, è lui che non resiste più. E abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Nod significa erranza, vedete anche questo i nomi. L'altra cosa che volevo dire su questo, a livello storico, perché forse qualcuno è interessato, tra Caino e Abele c'è anche un rapporto storico di due popoli, cioè degli ebrei e dei Keniti. I Keniti, Caino, Caniti, i Keniti erano un popolo vicino a Israele, un popolo fratello di Israele, cioè che vive vicino, ed erano famosi per essere dei costruttori d'armi, gente violenta. Oltretutto avevano una caratteristica: avere dei tatuaggi, il segno, vedete? C'è un ricorso alla storicità e anche al fatto che Israele si sente Abele nei confronti di questa gente violenta, ma capisce che anche questa gente violenta è protetta da Dio, dal suo Dio, è accompagnata. Anche questo violento, anche se è un ingiusto, è ingiusto che lo sia, che si accompagni, ma anche lui è protetto. Andiamo avanti nella storia, perché questa parte non so se vi è mai capitata di leggerla, ma è utile leggerla. La discendenza di Caino. Ora Caino conobbe sua moglie. Da dove? Brava signora, mi ha anticipato adesso. Da dove la becca questa qui? Forse c'era Miss Italia in quel periodo. Vedete, noi adesso ridiamo, ma proprio perché siamo entrati in quest'ottica. Ma alcune volte c'è qualcuno che mi dice: io ho vissuto tanto tempo chiedendomi: ma da dove avrà preso questa donna? Vedete, una volta che si entra nella dinamica della comprensione del genere letterario e soprattutto della profondità di un testo che non è una serie anagrafica di persone, riusciamo a capire e riusciamo a chiarirci sopra senza scandalizzarci. Capiamo bene che cosa avverrà. Ora Caino conobbe sua moglie che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città. Qua non c'è il soggetto, ma probabilmente Caino. Divenne costruttore di una città. Battuta? A cosa serviva una città se non c'era nessuno? Stava costruendo un villaggio turistico per i futuri turisti. Vedete? Anche qua. E adesso però spiegheremo immediatamente perché si parla della città. Qua entriamo nella mentalità del costruttore. Questa città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Vedete, costruisce e fa una città. Il nostro narratore è uno che non vede di buon occhio l'agglomerato urbano. Cioè non vede di buon occhio le città. Perché le città sono sede di violenza. Cioè le città sono sede, per il nostro narratore, sono sede di bramosia, sono sede di interessi troppo vicini. Chi sta molto vicino, pensate al vostro condominio, si rischia di litigare un po', no? Perché uno vuole uno la vuole cotta, uno la vuole cruda, uno la vuole giusta, uno la vuole ingiusta. Il nostro narratore sta dicendo: occhio, se continua, e quando continua il desiderio di bramosia sull'altro, di dominio sull'altro, di non rispetto dell'altro, come può avvenire nella città, succedono dei disastri. Infatti si dirà che cosa fanno i figli di questo Enoch, e lo vediamo immediatamente. A Enoch nacque Irad. Ilad generò Mekuyael, Mekuyael generò Metushael, Metushael generò Lamech. Siamo alla settima generazione. Non c'è bisogno che vi dica l'importanza di questo numero 7, eh? Quasi in pienezza. E vedremo alla settima generazione, cioè Lamech, il settimo, che cosa fa questo Lamech. Lamech si prese due mogli. Olè! Avete visto? Si aumenta, no? Si aumenta. Bramosia, non basta una Isha, ci vogliono due. Due mogli. E a cosa serviranno queste due mogli? Adesso vediamo, sarà utile. Queste due mogli ci vengono presentate. Una si chiama Ada, l'altra si chiama Zilla. Due diverse. Ada partorì Yabal. Qua tutti i nomi dei figli avranno questa radice Yabal, che vuol dire produrre, deriveranno tutti da questo. Yabal, egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame, cioè colui che produce le tende. Vedete, nomadi, sta andando contro la città. Già, dopo sette generazioni non funziona la città, bisogna ritornare quasi alle origini, in contatto con la Damà, contatto con la campagna. Secondo figlio, il fratello di questi si chiamava Yubal, è un passivo, ma sempre dal verbo Yabal, prodotto. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto, le bande musicali delle città, no? Vedete, siamo in questo progresso. Vedete come in piccoli tratti ci sta dicendo come questa gente sta progredendo, cioè le generazioni stanno portando avanti la creazione. Il flauto non è creato da Dio, il flauto è un oggetto prodotto dall'uomo. Vedete come l'uomo nelle arti, perché queste sono tutte arti, nelle arti inizia ad essere concreatore, cioè inizia a essere corresponsabile per rendere il creato migliore, per dominarlo. Siamo in una fase positiva, anche da Lamech, che non sarà proprio il personaggio più positivo in assoluto, come vediamo subito. Zilla a sua volta partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. Il bronzo e il ferro, il bronzo e il ferro. Sembra quasi che stia parlando dell'età, no? Sembra quasi che abbia questo. Sembra, signor Biagio, come? Sì. Sembra quasi che stia presentando, no, non lo sa, lui credo che questo non lo sapesse, però ci sono delle suggestioni. La sorella di Tubal-Cain, finalmente una donna che nasce, si chiama Nama. Frase di Lamech. Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio... Lo sto un po'... Perché vedete come sembra proprio infatti... ce li ha lì. C'è bisogno di tutta questa introduzione. Che poi, se ricordate, questa è l'introduzione tipica dell'oracolo profetico. Sempre i profeti, quando interverranno, diranno: ascolta Israele, porgi l'orecchio al tuo Dio. Cioè, ascolta. Vedete come qua, questo testo, sta facendo vedere come Lamech si sente il più importante. Ha due mogli. Ha più pubblico. Aspettatori per essere ascoltati, e vedremo quale sarà questa parola così importante che deve dire. Ho ucciso un uomo per un taglietto, per una scalfittura, e un ragazzo per un livido. Però complimenti, c'è anche da vantarsi. Vedete, ecco, ci scherziamo, ma torniamo immediatamente. Vedete come stiamo passando le arti, la produzione, essere concreatori, ma quell'animale accovacciato è sempre lì, è continuamente da dominare. Non basta il progresso della città costruita, delle tende, dell'aver prodotto, questo ci aiuta molto oggi, della nostra tecnologia avanzatissima, dove ci sentiamo degli dèi, dove ci sentiamo persone che ormai hanno superato tutti i limiti e possono andare dove vogliono. Possiamo anche andare a bere il caffè su Marte tra un pochino, quindi non abbiamo più nessun limite, eppure ci sta dicendo: guarda come anche loro, alla settima generazione, hanno la bestia accovacciata che si erge. E lui stesso adesso si vanta. Se ricordate, Caino aveva detto: la colpa è mia, io mi prendo tutta la colpa di ciò che ho fatto, mi rendo conto. Questo invece si sta vantando, vedete, è un'iperbole,
è un paradosso, è evidente, ma è un paradosso pregnante.
Sette volte sarà vendicato Caino, ecco perché vi dicevo che bisogna richiamare Caino e la sua esperienza. Sette volte sarà vendicato Caino, Lamech 77. Di là era stato Dio a dirlo a Caino, qua adesso è lui che se ne vanta, è lui che si arroga il diritto: a me nessuno mi può far niente. Vedete come stiamo procedendo verso quella famosa, quell'anticreazione che sarà il diluvio, quel ritorno indietro. Quando si legge solo i capitoli del diluvio di Noè, si dice, ehi, vabbè, questi saranno stati cattivi, ma c'era bisogno di mandare tutta quell'acqua e distruggere tutto? Adesso già capiamo bene come anche quel racconto dobbiamo capirlo alla luce di tutto questo. Cioè, vedete come il male sta dilagando, si sta moltiplicando, come la bestia è ormai in piedi. Questo male accovacciato non è più accovacciato, è in piedi, e addirittura ci si vanta di questo male fatto. Mi pare interessante. Prego Franco.
Questo sette volte sarà vendicato, si può intendere come sarà perdonato? Ritorno alla,
sì,
in questo, alla donazione di Gesù 77.
Sì, sì. Guarda, questo è, ha una forma ebraica molto difficile, perché c'è un passivo e non si capisce se vuol dire perdonato o vendicato, nel senso che lui stesso pagherà sette volte, ma è difficile. Come fai a uccidere una persona sette volte per fargliela pagare? È impossibile. Quindi probabilmente significa proprio questo, cioè per sette volte la vendetta sarà fatta se lui viene toccato.
Esatto.
Quindi in questo senso perdonato, cioè la vendetta fatta, sarò io il tuo vendicatore se qualcuno ti tocca. Però è una frase molto difficile
in ebraico. Peggio 77, cioè.
Sì, è una frase molto difficile in ebraico che io non so tradurre, appunto ci stiamo studiando, perché ci sono tante cose così interessanti che prima della scuola della parola di quest'anno non avevo mai notato, quindi grazie a voi per fare questo. Però certo, questo anche Padre Mauro afferma e sottolinea sempre questo, cioè anche colui che non medita perché è stato assassino, vendicatore, e cioè, ha questa protezione da parte di Dio. Ed è un po' quello che dicevo prima tra Abele e Caino, tra Caniti ed Ebrei, no? In questa visione storica. Adamo, di nuovo, conobbe sua moglie. Un po' tardi, altrimenti avrei fatto una domanda, ma non abbiamo tempo. Adamo, di nuovo, conobbe sua moglie. Ha visto? Ah, tornato. È risuscitato. Non era ancora stato detto che era, non era detto che era morto, era ancora. Prego.
Quindi c'è sempre si unì.
Sì, sì, sì. Ecco, no, sì, sì. È perché spiega immediatamente il conoscere a livello biblico quello che è. Lo traduce immediatamente per spiegare. Adam conobbe nuovamente sua moglie. E che partorì un figlio e lo chiamò Set. Set. Perché, disse, Dio mi ha concesso un altro lignaggio, un'altra stirpe, un'altra discendenza al posto di
Abele,
che era sparito troppo in fretta. Set, il nome Set deriva dal verbo shut, che significa mettere, dare. Quindi aveva appena spiegato, ricordate, per Caino era stata data la spiegazione, ho acquistato Caniti, Caino, anche per Set si dà la spiegazione, per Abele non era stato dato niente. Vedete come è utile. Oltretutto un'altra cosa narrativa, i figli sono nati, Caino e Abele, tutto il racconto del fratricidio e il racconto fino a Lamech di questa generazione dove il male dilaga, e ancora una volta rinterviene Adam ed Eva, Adam e sua moglie, con un altro dono, poiché Dio mi ha concesso, mi ha dato, ha messo letteralmente, questo verbo shut, ha messo un'altra discendenza al posto di Abele. Torniamo a ciò che diceva Franco, sebbene il male stia dilagando, ancora una volta questa volontà continua. Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enosh. Enosh è uno delle parole che vengono usate in ebraico per indicare l'uomo, l'individuo. Uno è Ish, che abbiamo imparato, uno è Adam e uno è Enosh. Enosh è appunto la persona umana. Sembra quasi, con questa sottigliezza, che stia dicendo quasi la possibilità di una novità. Sì, proprio un'ennesima possibilità data all'uomo. Siamo ormai quasi alle porte del grande diluvio, dove la possibilità viene eliminata. Che poi lo dovremo leggere quello, sono molti capitoli, perciò la prossima volta leggiamo tutto il diluvio e lo leggeremo un po' velocemente senza fermarci come abbiamo fatto oggi, perché probabilmente non è mai capitato, a me è capitato quest'estate, di leggerlo tutto per fare dei campi scuola. E ormai che ci siamo abituati a leggere per intero i testi e a vedere le ricorrenze, vedrete quante novità ci sono. Vi direi, se avete tempo e voglia, di leggerle prima della settimana prossima questi capitoli, fino al diluvio, per vedere, così la settimana prossima acceleriamo un po'. La settimana prossima, domande, perplessità, contestazioni, Totino. Aspetta, di queste tre cose cosa vuoi fare? Domande, perplessità o contestazioni? Sto scherzando. Prego. Sì, scusate.
Non conosceva la morte, quindi con quel gesto lui non pensava di ammazzarlo. E allora posso capire che abbia introdotto la violenza, sicuramente perché è stato violento nei confronti di Abele, ma che potesse ammazzarlo probabilmente lui non lo sapeva, perché la morte ancora non esisteva. Quindi è più un omicidio colposo che volontario.
Vuole fare l'avvocato piuttosto che il medico, Totino. Beh. Non lo so, Totino, prego.
Sono sempre al capitolo 4 finale.
Sì.
Anche a Seti nacque un figlio che chiamò Enos. Poi nella mia Bibbia,
sì,
a quel tempo si cominciò a invocare il nome.
Colpa mia, ho dimenticato di leggere. Sì, ha ragione, questa ultima affermazione ci fa vedere come. E allora, prima, cosa significa invocare il nome del Signore? Questa era proprio la caratteristica che dovevo dire di Enosh, cioè un uomo che ha nuovamente la capacità non di comportarsi come Caino, che oltretutto non solo non invoca Dio, ma non risponde neanche a Dio, ma ha nuovamente la capacità di potersi rivolgere. Ecco dove stava la novità. Ho dimenticato di leggerlo, mi è passato di mente. Quindi è proprio, ma non è che prima non ci fosse o dopo non ci sarà, ma è proprio l'idea di un nuovo inizio. Prego.
Quando abbiamo letto Caino Abele, quando Caino appunto aveva questo male, ha cominciato alla porta, mi è venuto in mente i due fratelli del Padre Misericordioso, perché un fratello non è entrato proprio perché aveva questa invidia, questa gelosia, che il padre diciamo, con tutto quello che ha combinato, tu adesso fai arrabbiare, lo sappiamo bene, no? Hai fatto festa, tutte queste belle cose, io invece. E quindi aveva anche lui questo male accovacciato, infatti non è entrato alla festa, a partecipare alla festa del fratello non c'è entrato.
Questo rapporto di fraternità che evocava la signora, effettivamente il rapporto di fraternità, come dicevo, non so, che sarà presente in tutti i racconti biblici di fraternità. Pensate, Giacobbe ed Esau. Lì è proprio, è la primogenitura, l'imbroglio. Ismaele ed Isacco, dove lì il problema non sarà proprio tra fratelli, il problema sarà tra due madri che cercano di mettere il loro figlio per primo, e questo male sarà ancora una volta. C'è una cosa evocativa che credo abbiate pensato tante volte nella storia di Giuseppe, c'è l'ironia del narratore. Ricordate che cosa dicono come scusa i fratelli al babbo? Una bestia selvatica l'ha ucciso. La bestia selvatica sono loro. Il male, cioè l'avevano, l'animalità del fratello. Loro lo dicono, nel senso che il narratore glielo mette in bocca, ma noi che siamo lettori intelligenti della Genesi iniziamo a scoprire questi piccoli dettagli. Loro, anche lì c'è una forte ironia, c'è una presa in giro dei fratelli, i quali dicono, mo lo prendiamo in giro a babbo. Altro che lo prendiamo in giro a babbo. Hai proprio detto che cosa sei, cioè la vendita di tuo fratello è ancora una volta quel risvegliare l'animalità che c'è in te, e addirittura vendere tuo fratello, imbrogliare tuo babbo. Siamo in un'escalation, perché se ricordate l'esperienza di Esaù e di Giacobbe, come viene presa la benedizione? Giacobbe si camuffa dal fratello, cioè diventa un altro. La mamma imbroglia il marito e consenziente, no, è la regista, altro che consenziente, perché lei è lei che è la regista, imbroglia il marito, il figlio imbroglia il babbo lo chiama più volte, quello è un racconto, sarebbe da fare, bellissimo quel racconto, più volte gli dice: sei tu Esaù? Sì, sono io. Sei tu? A un certo punto gli dice, Isacco dice: allora, anche questo è molto ironico, eh? Allora, la pelle mi sembra di Esaù, ma la voce è di Giacobbe. Allora, voi ditemi, conoscete qualche cieco, qualche non vedente? Si fida di più del tatto o dell'udito? Dell'udito, l'udito non sbaglia, certo, tra le due cose, certo che deve toccare, ma quando un non vedente immediatamente dice: ho sentito, mi sembra che è arrivato, l'ho sentito dalla voce. Vedete come c'è proprio una presa in giro, c'è un non essere padre. Lì Isacco è pienamente non padre. Giacobbe stesso, nel momento in cui i fratelli gli rubano, lui stesso è non padre. Ognuno dei personaggi deve iniziare a diventare quello che è. Siamo in questa fase, e chiudo con questo, credo che sia utilissimo per noi, nessuno dei personaggi della Genesi accetta chi è. Tutti cercano di essere qualcos'altro, a partire da Adamo ed Eva, Adam e sua moglie, nel terzo racconto. Che vogliono diventare come Dio. Anche il serpente, se ricordate, cerca di mettersi al posto di Dio. E quando queste cose così, e quando non funziona, cioè quando qualcuno prova a fare questo, c'è il fallimento, quel kata che è attaccato. Prego.
Come i due fratelli, quello maggiore perché non si sentiva figlio.
Certo.
Ecco, poi tutto là.
Non so se c'è qualche psicologo, mi correggerebbe sicuramente, credo. Ma pensate. Che cos'è il riconoscere la propria identità in tutto l'aspetto terapeutico, psicologico, oggi? Riconoscersi per come si è, per chi sei. Chi vuole fare, lo dico con una battuta che ho fatto un po' di tempo fa, una persona si è offesa, spero che nessuno si offenda qua, è come quando vedete questi cinquantenni tutti truccati, occhiali da sole, troppo, andano in discoteca come ragazzi. Ma lo sai chi sei, quanti anni hai? Puoi andare tranquillamente, vestiti come sei tu. Che dati questa paillette o che... cioè, lo dico appunto con una battuta, ma questa battuta per dire: se uno non si accetta com'è, cercherà di mascherarsi, cercherà di essere altro. È come il catechista che vuole fare il prete che vuole fare il vescovo, il professore che vuole fare l'alunno, il genitore che vuole fare l'amicone del figlio, eccetera eccetera. Credo che, vedete, e queste sono cose che però sono... io non sono molto bravo in questo, ma come ci aiuta questa scrittura, questa parola che
siamo
innamorati, ma poi ci svela, ci scarnifica un po', perché è come spada che taglia a doppio taglio. Sì, certo, sì.
Un pochino voglio sapere questo, insomma. E poi quando San Paolo non parla come riconciliazione da parte di Dio, che dice che fa dei due un uomo solo sulle mie della corte, mi sembra un po' che non ci debba spaventare che ci sia anche un Caino dentro di noi.
Sì, ma tu hai ragionissima, perché quando parla appunto di questo animale covacciato al tuo limite, cioè vicino a te. Ecco, ripetevo, non si tratta di dentro e fuori, che sono un po' criteri platonici, e la Bibbia, almeno Genesi, non ce li ha, ma effettivamente è in una relazione, se ti piace di più questo termine di relazione, è proprio in questo fatto che in noi dobbiamo cercare di dominare questo animale, cioè noi stessi dobbiamo cercare di dominarci, un po' come dovrebbe far Caino e invece non riesce a fare.
Speriamo che sia sempre covacciato.
Sì, attenti all'animale covacciato alla nostra porta, alla prossima settimana.